Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta. Ieri abbiamo fatto una lunga riflessione sul significato del fatto che Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Troviamo scritto questo episodio nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 13. Leggiamo i versetti dal 12 al 17, dal capitolo 13 del Vangelo di Giovanni. Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: «Capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità, vi dico che il servo non è maggiore del suo Signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Se vuoi avere gioia nella tua vita, caro amico credente, vai a Gesù e confessa i tuoi peccati. Questo è uno dei problemi oggi. Possiamo avere le nostre teste piene di dottrina, ma i nostri piedi possono puzzare. E così la nostra vita non è un profumo che guida le persone a Cristo. Noi dobbiamo confessare i nostri peccati per avere comunione con Cristo. Gesù disse che aveva lavato i loro piedi, quindi anche loro dovevano lavarsi i piedi l'uno all'altro. Cosa significa questo? Paolo ci dice in Galati come dobbiamo farlo. Galati 6:1. Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Vada bene a te stesso che anche tu non sia tentato. Cioè, quando un fratello in Cristo cade nel peccato, egli deve essere riportato alla comunione da una persona che è nello spirito. Rimproverarlo e criticarlo non gli lava i piedi. Ho sentito dire che siamo molto bravi a dare una lavata di capo, ma non a lavare i piedi. Abbiamo bisogno del lavaggio dei piedi reciproco. Abbiamo bisogno di essere purificati. Prima di poter lavare i piedi di un altro, abbiamo noi bisogno che il Signore della Gloria ci lavi i piedi. Dovremmo andare a Lui ogni volta che siamo sporchi ed essere purificati da Gesù stesso. Il salmista nel Salmo 139, nei versi 23 e 24, ci dice: «Esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova, e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua, e guidami per la via eterna». Non c'è nessuno di noi che passa un giorno senza aver commesso alcun peccato. Abbiamo bisogno di confessarlo al Signore ed essere quindi purificati. Noi siamo lavati dalla parola di Dio. Noi abbiamo messo i nostri piedi nelle sue mani, il che significa che siamo completamente arresi, sottomessi a Lui. Questo ci porta in comunione con il Signore Gesù. Mio caro amico, non lasciar passare un giorno senza questa comunione, non lasciare che il peccato rompa questa comunione con il Signore. I discepoli erano come un gruppo di bambini nella stanza della cena. Essi erano impauriti. Ne avevano anche motivo: l'ombra della croce è su quel piccolo gruppo. Gesù prosegue a parlare. Leggiamo ora i versetti 18 e 19 da Giovanni capitolo 13. «Non parlo di voi tutti. Io conosco quelli che ho scelto, ma perché sia adempiuta la scrittura, colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, affinché quando sarà accaduto, voi crediate che io sono». Gesù sta molto attento nel dire che non sta parlando di tutti loro. Egli ha appena detto che saranno beati nel fare tutte queste cose, ma c'è un uomo fra loro che non può farle. Sapete perché? Egli non ha creduto. Gesù ha già detto che non tutti loro sono purificati. Gesù ha detto: «Voi mi chiamate Signore e Maestro». Un maestro è un insegnante ed egli deve essere creduto. Il capo deve essere obbedito. Fede e obbedienza devono andare insieme. La fede vivente e salvifica porta all'obbedienza. Giuda non aveva questa fede. Gesù cita il Salmo 41, verso 9. «Chi mangiava il mio pane ha alzato il calcagno contro a me». Gesù si riferisce a Giuda. Non si tratta di un uomo che ha perso la sua vita spirituale. Rivela piuttosto che Giuda non ha mai avuto una vita spirituale, eppure era lì, con loro, e a quest'uomo lavarono i piedi. Giuda aveva conosciuto la purificazione della parola di Dio e l'aveva rigettata completamente. Approfondiamo ancora un po', così ci è più chiaro. Il sangue di Gesù Cristo è la parte divina del suo sacrificio. Il sangue ha cancellato tutta la mia colpa e ha lavato quel terribile oscuro giudizio che pesava su di me. Mi ha dato una reputazione davanti a Dio perché ha cancellato tutte le mie trasgressioni. Il sangue è per l'espiazione della pena, la purificazione attraverso l'acqua e la parte umana del suo sacrificio. Questo è per la nostra purificazione morale. Dopo che abbiamo riacquistato il nostro valore davanti a Dio sulla base del sangue di Gesù, l'acqua della parola ci dà la purificazione morale nel nostro cammino quotidiano. Gesù preannuncia che uno dei discepoli alzerà il suo calcagno contro di lui. Così, quando accadrà, essi non saranno sorpresi, ma consapevoli del fatto che Gesù conosceva i pensieri di tutti. Il dolore è maggiore sapendo che Gesù Cristo è tradito da qualcuno all'interno del gruppo, come preciserà meglio nella prossima sezione che andiamo a leggere adesso. Giovanni capitolo 13, leggiamo dal verso 20 sino al 30. In verità vi dico, chi riceve colui che io avrò mandato, riceve me, e chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. Dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito e apertamente così dichiarò, in verità, vi dico che uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo di chi parlasse. Ora, a tavola, inclinato sul petto di Gesù, stava uno dei discepoli, quello che Gesù amava. Simon Pietro gli fece cenno di domandare chi fosse colui del quale parlava. Egli, chinatosi sul petto di Gesù, gli domandò, «Signore, chi è?» Gesù rispose, «È quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto». E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui, per cui Gesù gli disse, «Quel che fai, fallo presto». Ma nessuno dei commensali comprese perché gli avesse detto così. Difatti alcuni pensavano che, siccome Giuda teneva la borsa, Gesù gli avesse detto, «Compra quel che ci occorre per la festa», ovvero chiedesse qualcosa ai poveri. Egli dunque, preso il boccone, uscì subito, ed era notte. Gesù inizia con un'affermazione particolare, perché Giuda era stato mandato in missione con il resto dei discepoli. Aveva predicato, aveva guarito. Chi riceve colui che io avrò mandato, riceve me. E chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. Nessuno è salvato per la fede del predicatore. Noi siamo salvati ascoltando la parola di Dio e ricevendo Cristo. Se un postino vi porta un telegramma dicendovi che un ricco zio vi ha lasciato una fortuna, beh, il postino potrebbe essere un ladro, ma non per questo il messaggio del telegramma perde il significato, vero? Giuda è andato in giro a predicare, ha guarito persone, alcuni si saranno convertiti, non perché era Giuda, ma perché aveva predicato il Vangelo. Dio benedirà la sua parola. Noi siamo salvati ascoltando la parola. Se pensate che Gesù fosse impassibile davanti al fatto che Giuda stava per tradirlo, vi sbagliate. Gesù era turbato. Era così turbato nello spirito. I discepoli erano stupiti. Vi immaginate l'ondata di shock che riempì la stanza? Giuda era stato così abile che nessuno credeva che fosse lui il traditore. Ognuno pensò che potesse essere qualcun altro, oppure se stesso addirittura. Ogni discepolo sapeva di poter fare la stessa cosa. Dubito che quanto avevano detto e fatto Giovanni e Pietro fu notato dagli altri. Ci deve essere stata confusione nella stanza. Pietro forse era più distante da Gesù, e visto che Giovanni era più vicino a Gesù, Pietro chiese a Giovanni di fare lui la domanda. A quel tempo, se si avevano ospiti, si usava prendere un pezzo di pane, intingerlo nella salsa e offrirlo all'ospite d'onore. Il Signore fa di Giuda il suo ospite d'onore con questo gesto. Gesù sta manifestando a Giuda il suo segno di amicizia. Giuda è al bivio. Gesù gli tiene la porta aperta fino alla fine. Anche nel giardino Gesù gli dirà, «Amico, perché sei venuto qui?» dando ancora una opportunità a Giuda. Gesù sapeva che cosa avrebbe fatto Giuda. Come qualcun altro ha già affermato, la preconoscenza non è la causa. Cioè, sebbene il Signore sapesse cosa Giuda stava per fare, il Signore non lo forzò a farlo. Infatti Gesù aveva offerto la sua amicizia fino alla fine. Satana prese il sopravvento su Giuda in modo graduale. Non credo che Satana prenda mai un uomo all'improvviso. Ci sono tante piccole cadute che permettono a Satana di entrare piano piano, poi alla fine alla meglio. Il Signore aveva dato a Giuda l'opportunità di accettarlo, ma Giuda aveva voltato le spalle al Signore, quindi Satana entrò e lo prese completamente. Giuda ha preso la sua decisione. Dio non manda un uomo all'inferno se prima di tutto non ci si manda da solo. Vedete, Gesù tiene conto della decisione umana. Dio asseconda l'azione. Quando un uomo dice che accetta Cristo, Dio dice: io ti accetto, ti ricevo. Quando un uomo dice di rigettare Cristo, come ha fatto Giuda qui, Dio dice: io assecondo questa tua decisione. Ora Gesù gli chiede di lasciare subito la stanza. Avendo preso la sua decisione, egli non è più sotto il controllo di Dio. Vedete, i capi religiosi non volevano arrestare Gesù e crocifiggerlo mentre le folle erano ancora lì per la festa. Essi volevano aspettare fino a che la festa fosse finita, ma il Signore Gesù gli dice di andare ora, di farlo in fretta. Il piano di Dio era che Gesù morisse durante la Pasqua. Giuda deve andare a dire ai capi di essere stato scoperto e che quindi dovevano muoversi in fretta. Nessuno ebbe il benché minimo sospetto che Giuda fosse il traditore. Da notare anche che il Signore non supplicò i discepoli di aiutarlo. I discepoli continuavano ad avere le loro attività. Ci viene detto anche che il Signore non provvedeva al cibo in modo miracoloso. Dovevano andare a comprare il cibo. Non era un gruppo fuori dal normale. Giuda era il tesoriere. Durante la Pasqua venivano date delle offerte ai poveri, quindi i discepoli pensarono che era questo che il Signore aveva chiesto di fare a Giuda. Notate che quando Giuda uscì, era notte. Vedi, mio caro amico, amica, fu una notte eterna per Giuda. Fu il giorno del diavolo. Il giorno del diavolo è sempre come le tenebre che scesero sull'Egitto al tempo di Mosè. Quest'uomo si incammina verso la notte eterna. Ciò che fa Dio lo fa lentamente. Quello che il diavolo fa, lo fa velocemente. Il diavolo si deve muovere velocemente perché i suoi giorni sono pochi. Dio ha tutta l'eternità per compiere i suoi scopi. Spesso non riusciamo a capire questa realtà. Avviene un cambiamento nella stanza. Giuda è andato e il Signore inizia a parlare a questi uomini. Essi sono spaventati. L'ombra della croce è sul piccolo gruppo in questa stanza. Ora il Signore cerca di elevare questi uomini, di portarli nei luoghi alti, dalla fase del qui e adesso a quella della vita futura, del materiale all'eterno, da ciò che è secolare a ciò che è spirituale. Anche se Simon Pietro lo interrompe, credo che il discorso di Gesù inizi proprio qui per proseguire fino al capitolo 14. Leggiamo i versetti dal 31 al 35, dal capitolo 13 del Vangelo di Giovanni. Quando egli fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è glorificato, e Dio è glorificato in lui. Se Dio è glorificato in lui, Dio lo glorificherà anche in se stesso, e lo glorificherà presto. Figlioli, è per poco che sono ancora con voi. Voi mi cercherete, e come ho detto ai giudei, dove vado io, voi non potete venire. Così lo dico ora a voi. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Il Signore Gesù ora si muove nella sfera spirituale. Il Figlio dell'uomo sta per essere glorificato, e questo sarà fatto attraverso la sua morte, attraverso la sua resurrezione. Da parte dell'uomo la croce viene vista come una vergogna, come una sconfitta, ma Dio è glorificato in Gesù perché la salvezza del mondo sarà ottenuta attraverso la croce. Giuda è andato via, quindi ora può rivolgersi a loro come ai suoi figlioletti. Gesù sta per andare alla croce e nessuno può andare alla croce allo stesso modo. Ha sofferto da solo e c'è una sofferenza di Cristo che né io né tu possiamo comprendere fino in fondo. Ma ora Gesù dà loro un nuovo comandamento. Qualcuno potrebbe pensare che abbia detto: da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se sarete saldi nella fede. Ora, mio caro amico, io credo che si debba essere saldi nella fede. Credo nell'infallibilità della parola di Dio, nella ispirazione completa, verbale, delle scritture, nella deità del Signore Gesù Cristo. Io credo che Gesù è morto sulla croce per l'espiazione del peccato, che è morto di una morte sostitutiva per i peccati del mondo. Io credo che è risuscitato corporalmente, che è asceso al cielo e che sta per tornare. Sta per ritornare, personalmente, a rapire la sua Chiesa dal mondo. Ma voglio dire questo, e voglio dirlo con molta attenzione. Il fatto che io credo in queste cose non convince il mondo perduto. Il mondo sta morendo per mancanza di un po' di amore. Gesù dice ai suoi discepoli che devono essere riconosciuti dal loro amore. Ti rendi conto che il comandamento più importante per un credente non è di testimoniare, non di servire, ma di amarci gli uni gli altri. Tertulliano scrive che il governo romano fu disturbato dalla Chiesa primitiva. I cristiani crescevano di numero con grande rapidità. Poiché non avrebbero preso neanche un pizzico di incenso per metterlo davanti all'immagine dell'imperatore, i romani pensavano che i cristiani fossero per questo motivo sleali. Spie parteciparono agli incontri, tornarono riportando qualcosa del genere. Questi cristiani sono gente molto strana, si incontrano in stanze vuote per adorare. Essi non hanno alcuna immagine, parlano di uno che si chiama Gesù, che è assente, ma che sembrano aspettare ogni volta, e poi come lo amano e come si amano l'un l'altro. Ora, se delle spie venissero da un governo ateo per vedere se la cristianità è genuina e venissero nella tua chiesa, quale sarebbe il verdetto? Tornerebbero indietro a riferire di come questi cristiani si amano l'un l'altro? A questo punto Pietro interviene con una domanda che leggiamo nei versetti dal 36 al 38, dal capitolo 13. Simon Pietro gli domandò: «Signore, dove vai?» Gesù rispose: «Dove vado io? Non puoi seguirmi per ora, ma mi seguirai più tardi». Pietro gli disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te». Gesù gli rispose: «Darai la tua vita per me? In verità, ti dico che il gallo non canterà, che già tu non mi abbia rinnegato tre volte». Ecco un uomo molto vicino a tutti noi. Io credo che se sei un figlio di Dio, non venderesti mai Gesù, come ha fatto Giuda. Il diavolo non ha controllo su di te, perché lo Spirito Santo dimora in te. Ma non c'è nessuno di noi che non avrebbe fatto come Simon Pietro. Il suo problema non era che Satana fosse nel suo cuore, ma che aveva fiducia nella sua propria carne, ossia nelle proprie capacità naturali. Credo che questo sia il problema di tutti noi. Pietro amava davvero il Signore, era pronto a difenderlo, eppure il Signore deve trattare Pietro come un ragazzo. Pietro agisce sempre impulsivamente. Non credo che quest'uomo abbia raggiunto una completa maturità spirituale fino al giorno della Pentecoste. Le uniche cose che aveva sentito di tutto quello che Gesù aveva detto era che Gesù stava per andare via. Pietro reagisce come un bambino che dice: «Dove vai, papà? Voglio venire anch'io». La sua prima domanda è: «Signore, dove vai?». La seconda è: «Signore, perché non posso seguirti ora?». Quando Gesù gli rispose: «Dove vado io, tu non puoi venire ora, ma mi seguirai più tardi», l'unica cosa che Pietro ha udito era «ora». È come un bambino che chiede un dolce. Quando la mamma gli dice che non può avere il dolce ora, ma deve aspettare dopo cena, il bambino si ferma sulla parola «ora». Vuole il dolce ora, non vuole aspettare fin dopo cena. L'amore di Pietro e la sua lealtà verso Gesù erano sinceri. Voleva seguire il Signore ovunque gli andasse. Quando disse «io metterò la mia vita per te», intendeva realmente questo. Avrebbe cercato di combattere per il suo Signore, avrebbe tagliato l'orecchio del servo. Quando il Signore disse a Pietro che lo avrebbe rinnegato tre volte prima del canto del gallo, era già buio e lui non credeva assolutamente che avrebbe rinnegato il suo Signore prima dell'alba. Che lezione questa per noi oggi! Pietro aveva troppa fiducia in se stesso. Dovremmo imparare a non avere troppa fiducia nella nostra propria natura. Paolo dice in 2 Corinzi capitolo 12 verso 10: «Quando sono debole, allora io sono forte». Riconosci la tua debolezza o credi di essere forte? Qualcuno ha chiesto a Dwight Moody: «Hai abbastanza forza da poter morire per Gesù?». Moody rispose: «No, Gesù non mi ha chiesto di fare questo, ma se me lo chiedesse, io so che mi darà la forza per farlo». Questa è la risposta. La nostra natura è debole, ma Dio supplirà ogni nostra necessità. E con questo incoraggiamento che ci viene da parte del Signore, io mi fermo qua. Vi ringrazio per essere stati ancora una volta all'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata, la prossima volta. Ciao, grazie.